Buongiorno a tutti. Questa mattina continuiamo a leggere e approfondire il testo che si trova in Primo Timoteo, dal capitolo 2, dal verso 8 al verso 15, e poi andremo anche al Primo Timoteo capitolo 3, dal verso 1 al verso 13. Leggiamo insieme. Troviamo scritto così: io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Allo stesso modo, le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia, non con nodi di trecce e d'oro o di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotto, cade in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo i figli e persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Certa è questa affermazione: se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro. Che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. Allo stesso modo i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni. Gli uomini che custodiscano il mistero della fede in una coscienza pura. Anche questi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figli e le loro famiglie, perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Gesù Cristo. Abbiamo sentito nei capitoli precedenti che Timoteo è stato incaricato da Paolo a mettere l'ordine nella chiesa di Efeso. Ci stavano dei problemi, ci stavano delle situazioni difficili, ci stavano degli insegnamenti che venivano da parte dei falsi dottori, insegnamenti che danneggiavano questa chiesa. E proprio domenica scorsa abbiamo sentito nella predicazione di Enrico l'esortazione di Paolo ai credenti nella chiesa di Efeso, che era indirizzata verso coloro che non facevano più quello che avrebbero dovuto fare. E la parola ci dice così: prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Prima di ogni altra cosa, non possiamo partire, non possiamo cominciare la nostra giornata se non facciamo questa connessione con il nostro Signore. Abbiamo bisogno di questo per noi, ma abbiamo bisogno di questo anche per tutto il resto che faremo in quella giornata. Come credenti siamo chiamati a pregare. Come credenti siamo chiamati a avere una vita di preghiera. La nostra relazione con il Signore, il nostro tempo che dedichiamo alla preghiera, poi si vedrà nella nostra vita quotidiana. Pregare, intercedere per tutti gli uomini, dice Paolo. E va più in profondità, dice, pregate per le guide del paese, per il re, per le autorità, e anche se ci piaccia o no di quello che stanno facendo, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in questa, e quieta in tutta piena dignità. Io credo che questo era un problema all'epoca di Paolo, ma credo anche che è un problema nella Chiesa di oggi, un problema che forse non ci ricordiamo tutti i giorni di fare questo, forse non ci consideriamo così importante la preghiera, pregare per tutti gli uomini, pregare per le guide, pregare per i credenti, per i non credenti, per chi sta lontano, per chi è in bisogno. I credenti della Chiesa di Efeso avevano questi problemi, anche se forse avevano dei anni che avevano conosciuto, un tempo che avevano conosciuto il Signore, non davano così importanza a questo. E Paolo va a mettere il punto sulla I, a esortare che questa è la cosa principale, essenziale. Poi non bisogna farlo a tempo perso, ma la parola del Signore ci dice prima di ogni cosa. La domanda che sorge, abbiamo fatto noi tesoro di quello che il Signore ci ha lasciato scritto nella sua parola? Abbiamo pregato noi tutti i giorni? O è per noi questo primo pensiero quando ci svegliamo al mattino? Poi Paolo cambia discorso in questo testo parlando del ruolo delle donne nella Chiesa e dice allo stesso modo, come ho parlato per gli uomini, le donne devono fare la loro parte nella Chiesa di Cristo. E comincia con dire vestendo in modo decoroso, con pudore e modestia. Perché chiede questo? Perché erano arrivati a uno stato che nei loro incontri le donne venivano vestite con i vestiti di ultima moda. Parliamo dell'epoca di Paolo. Come quelli che non avevano conosciuto Cristo. Era diventata una gara. Chi era vestita più bella, con i vestiti lussuosi, per non parlare dei capelli, che anche questi, l'ultima moda era di avere tante trecce con inserimenti d'oro e di perle. E questo non era per onorare il Signore di sicuro. Le cose del mondo erano messe dentro la Chiesa, ma non con lo scopo di onorare il Signore, ma per farsi vedere belli, per farsi apprezzare dagli altri. E questo non piace al Signore. A quel punto Paolo interviene e attraverso Timoteo mette il punto sulla I. Presentarsi così nella Chiesa non era per il Signore, ma per loro stessi, per farsi vedere agli altri chi è più bella. Ecco perché Paolo usa dei discorsi molto diretti nei confronti delle donne. Ma c'era un modo giusto di comportamento, abbiamo visto nel testo, verso gli altri che piaceva a Dio. Dice, le donne si vestano di opere buone, che dimostrino la pietà. Se volevano, c'era questo modo giusto di comportamento, ma non lo facevano, si vede. E poi dice la parola impari in silenzio, è un giusto atteggiamento che possiamo dire che oggi sta diventando una cosa rara. Impari in silenzio. Se Dio Padre ha dato dei compiti molto chiari all'uomo e alla donna nella Chiesa, ci sarà sicuramente un motivo per cui ha fatto questo. Noi siamo chiamati ad accettare questo. Nella Chiesa le donne devono fare la loro parte sotto l'autorità degli anziani, come vediamo nel testo. Le donne, come vediamo qui, sono escluse dall'insegnamento agli uomini. Il motivo per cui le donne devono sottomettersi alla conduzione degli uomini ha le sue radici nell'ordine stabilito alla creazione, lo sta dicendo in seguito. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. La tragica caduta dell'uomo confermò quest'ordine e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cade in trasgressione. E poi c'è un equilibrio che si ripristina, l'equilibrio dell'influenza esercitata. Come troviamo nel testo che abbiamo letto, si realizza attraverso la meravigliosa responsabilità della donna di partorire e allevare i figli. Poi Paolo affronta un altro problema, che è molto importante, che era il problema delle guide della Chiesa, degli anziani e dei diaconi. In una Chiesa non troppo numerosa forse non si presentano tutti questi problemi o problematiche, ma in quella di Efeso ci stavano. Se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Non è sbagliato voler aspirare a essere una guida della Chiesa, ma prima di questo ti devi rispecchiare nella parola di Dio, rispettando le sue condizioni che il Signore ci ha lasciato scritto. Vediamo insieme che questo è un giusto desiderio. Vediamo insieme questa mattina quali sono le caratteristiche dell'anziano, del vescovo. Vediamo insieme le caratteristiche del diacono e delle diaconesse, che sono tutte elencate in questo testo. Man mano che l'era apostolica si avvicinava alla fine, l'ufficio dell'anziano assumeva un ruolo sempre più importante nel governo della Chiesa locale e comportava un'enorme responsabilità. Agli anziani aspettavano questo compito di nutrire, di curare, di guidare spiritualmente la Chiesa. Il testo, come abbiamo letto, dice, certa è questa affermazione, se uno aspira all'incarico del vescovo, desidera un'attività lodevole. Nel verso 5 scrive che il compito del vescovo è avere cura della Chiesa di Dio. Il compito è di aver cura della Chiesa di Dio. La responsabilità principale dell'anziano, del vescovo, è sorvegliare e curare la Chiesa. Ma non troviamo da nessuna parte che parla della Chiesa dei anziani. Noi troviamo che la parola ci parla della Chiesa di Dio. È il Signore che ci dà questa responsabilità e ci rendiamo conto quanto è grande questa responsabilità e quanto impegno ci dobbiamo mettere. Tenere bene la presidenza, troviamo scritto in seguito, è anche una delle responsabilità dell'anziano, predicazione e insegnamento. Deve avere anche un'altra funzione, che è capace di insegnare, dice la parola, in grado di esortare secondo la sana dottrina, perché il problema delle false insegnamenti, delle dottrine che non erano secondo la parola di Dio, si trovavano in questa Chiesa, anche se forse li hanno accettati. Era pure il loro sbaglio, perché non si sono resi conto. Esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. La minaccia dei falsi dottori era così grande che una qualifica essenziale per essere anziano della Chiesa, come in questa Chiesa di Efeso, era la comprensione degli anziani stessi della sana dottrina e la capacità di insegnarla, di portarla agli altri. Perché i falsi dottori si erano inseriti proprio nelle guide, nella guida della Chiesa. Noi troviamo in questo testo il verbo esortare, che letteralmente significa chiamare vicino. Invece questa parola, questo verbo, ha più facce. Una è la persuasione, l'esortazione a fare qualcosa, l'esortazione a confortare, a incoraggiare, a avere anche la pazienza di ripetere le sane dottrine. Forse per alcuni ripetere sempre le stesse cose diventa una cosa noiosa, ma il Signore ci esorta a fare questo. In 2 Timoteo capitolo 4 verso 2 troviamo: predica la parola. Sempre a Timoteo Paolo esorta, dice: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole o sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Dovremmo esercitare la pazienza anche nel ripetere quello che è la sana dottrina. Abbiamo bisogno di conoscere la sana dottrina per poter avere un cammino che onora il nostro Signore. In Atti 20:28 afferma che un'altra funzione di un anziano è la cura pastorale. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo a quale lo Spirito Santo vi ha costituiti. A quale motivo? Per pascere la Chiesa di Dio, così come avevamo visto prima. Non per pascere la Chiesa degli anziani o la Chiesa di qualcuno, ma per pascere la Chiesa di Dio. Nutrire e proteggere il gregge. E questo è essenziale per un anziano, offrire una sana dottrina e opporsi alle minacce dei falsi insegnanti. Condurre e curare amorevolmente il gregge. Troviamo anche questo, che parla sempre del suo gregge. L'anziano è semplicemente l'amministratore. L'anziano è semplicemente l'amministratore, responsabile del patrimonio di Dio. Un compito molto importante è questo: sorvegliare il gregge, e che devono determinare gli anziani la linea di condotta della Chiesa, sorvegliare, governare, predicare, insegnare, esortare e convincere ed essere dei pastori dando il buon esempio per tutti gli altri. Queste responsabilità pongono gli anziani al centro dell'opera della Chiesa del Nuovo Testamento. Sono delle grandi responsabilità e per fare questo hanno bisogno che tutta la Chiesa li sostenga. La principale essenziale qualifica della quale tutte altre dipendono è che l'anziano sia irreprensibile. Questo significa che il conduttore, che l'anziano, che il vescovo non deve poter essere accusato di nulla di peccaminoso. Un anziano deve essere irreprensibile nella sua vita coniugale, nella sua vita sociale, deve essere irreprensibile nella sua vita familiare, irreprensibile nella sua vita lavorativa e deve essere irreprensibile nella sua vita spirituale. E il testo continua dicendo: marito di una sola moglie, sobrio, che indica una vita equilibrata, disciplinata, prudente, che è sinonimo di saggio, dignitoso, significa di godere e ha un atteggiamento che incute rispetto dovuto, è capace di insegnare, esperto nell'arte di comunicazione. Abbiamo da imparare anche per questo, anche in questo. Inoltre, il testo ci dice non deve essere dedito al vino. Timoteo stesso, a quanto pare, non ne beveva. In 1 Timoteo capitolo 5, 23 troviamo questo testo che ci conferma questo. E non deve essere violento, cioè un uomo che tende a malmenare o maltrattare gli altri. Ma la parola dice che deve essere mite, non litigioso e non attaccato al denaro. Tutte queste devono essere qualità e capacità provate per un anziano. E il primo posto in cui un anziano deve manifestare è casa propria. Deve governare bene la propria famiglia, dice il testo che abbiamo letto, e tenere i suoi figli sotto il controllo con dignità. Un anziano deve dimostrare di essere capace sia come insegnante che anche come organizzatore. Se nella sua vita dimostra debolezze nelle aree che abbiamo visto, se ha dei debiti, se i suoi figli sono ribelli, o se la conduzione dei suoi affari non è al di sopra di ogni sospetto, non può essere un anziano o una guida della Chiesa. È ovvio che un uomo convertito da poco non può essere un anziano, perché gli occorre del tempo per sviluppare la maturità spirituale necessaria e perché la sua vita possa essere esaminata e le sue qualifiche valutate. Tutto questo abbiamo visto nel testo che abbiamo letto. Infine, un anziano deve godere di una reputazione impeccabile sia all'interno della Chiesa, come dice il testo, che all'esterno. Tutto questo perché? Perché deve portare avanti un'opera non indifferente agli occhi di Dio. Perché deve amministrare un'opera che non è sua, ma è un'opera che viene dal Signore e la Chiesa di Dio, amministratori della Chiesa di Dio. Atti 20:28, badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito i vescovi, per pascere la Chiesa di Dio. Il punto di partenza per riconoscere un potenziale anziano e il desiderio del suo cuore. 1 Pietro capitolo 5 verso 2 dice: pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio. Volenterosamente secondo Dio. Un uomo che è qualificato per essere anziano dimostra il desiderio di consacrare la sua vita all'insegnamento della parola e di guidare il gregge di Dio senza alcun pensiero di guadagnarci qualcosa. Ritorniamo a Atti 20:28. Conferma l'opera dello Spirito Santo nella scelta degli anziani. Badate a voi stessi, a tutto il gregge, dice la parola, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti. Ma la Chiesa come si deve comportare? L'autore della lettera agli Ebrei, 13 capitolo 13 verso 7, ci dice: ricordatevi dei vostri conduttori, in quale vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Queste parole fanno risaltare sia la responsabilità che gli anziani hanno di vivere dando un buon esempio e vivendo una vita sana, sia il dovere della Chiesa di seguire il loro esempio. Poi nel versetto 17, sempre del capitolo 13, troviamo un altro elemento molto importante da considerare. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per la vostra vita come chi deve rendere conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. In altre parole, la Chiesa deve rendere conto di sé agli anziani dal punto di vista spirituale, e gli anziani devono rendere conto a Dio. Se la Chiesa è sottomessa e obbediente, gli anziani possono svolgere il loro mandato con gioia e non come un peso. E questo è molto importante per la crescita della Chiesa. Paolo continua riguardo i diaconi. Troviamo che la parola diaconos, che in sé significa servitore, troviamo sempre la stessa parola diaconia, che significa servizio, e anche diaconeo, che significa servire. Non troviamo il femminile di questa parola, troviamo solo la parola maschile, diciamo. Questa parola, in tutte le sue forme, troviamo il suo senso che significa servitore, servizio o servire. L'uso originale di questa parola si riferisce a un'attività pratica specifica. Tutti questi termini di sopra si riferiscono a qualsiasi servizio compiuto per rispondere ai bisogni di un'altra persona. In alcune occasioni il termine diaconeo viene usato senza specificare che tipo di servizio si tratti. In Giovanni 12, 26 troviamo scritto: se uno mi serve, mi segua. Qui è Gesù che parla. Se uno mi serve, mi segua. E là dove io sarò, anche il mio servitore. E là dove sono io, sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il mio Padre lo onorerà. E poi in Luca 22, 27 troviamo che il Signore dice: perché chi è più grande, colui che ha tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che ha tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Gesù stesso è venuto come servitore. Qui troviamo questo verbo usato due volte, ma una volta con il significato di servire cibo, e poi la seconda volta per indicare un servizio in generale. Paolo ai Romani scrive, capitolo 15, verso 25, per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi. Anche se sappiamo che lui era un predicatore, considera quello che doveva fare un servizio ai santi. Qui Paolo si identifica in un servitore. In Atti 20, 19 apprendiamo che stava servendo il Signore con ogni umiltà. Quindi si rendeva conto quanto era importante servire il Signore. Allo stesso modo la parola ci dice al verso 8, i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni. L'espressione allo stesso modo fa riferimento al versetto 1, in cui ha detto: se uno aspira all'incarico di vescovo, significa che i diaconi occupavano una posizione riconosciuta, proprio come gli anziani. Le qualifiche sono simili a quelle degli anziani. Abbiamo qualifiche personali, che dice dignitosi, che vuol dire venerabili. Non deve essere doppio nel parlare. Cioè una persona che dice a uno una cosa e a un altro un'altra è considerato uno doppio up nel parlare, e non deve essere così. Puoi essere coerente e giusto in ciò che afferma. Poi vediamo le qualifiche spirituali. Il diacono deve custodire il mistero della fede in una coscienza pura, avere convinzioni basate sulla conoscenza della vera dottrina e della sana dottrina biblica. Poi la parola ci dice: siano prima provati, poi svolgono il loro servizio, se non irreprensibili, prima di essere riconosciuti ufficialmente come diacono, deve essere dimostrato fedele nel servire il Signore. Deve essere moralmente puro in ogni aspetto della sua vita, come gli anziani. Poi troviamo un'altra caratteristica della vita spirituale di un diacono: deve gestire bene la sua famiglia. Un diacono deve dimostrare di avere capacità decisionale, manageriale anche, e anche qui il terreno di prova è la guida dei figli e della famiglia, come ce lo dice il testo. In Timoteo capitolo 3, verso 11, ancora incontriamo: allo stesso modo siano le donne dignitose. Vuol dire che stiamo di fronte a un incarico ufficiale nella Chiesa. Paolo non sta parlando alle mogli dei diaconi, perché l'unica forma del termine diaconos è usata sia per i maschi che per le femmine. Primo Timoteo capitolo 3, troviamo quindi descritti tre incarichi ufficiali all'interno della Chiesa, e questi sono gli anziani, i diaconi e le diaconesse. Paolo su di loro dice: dovevano essere dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. In conclusione, il Signore vuole per la sua Chiesa delle guide valide che possano portare avanti l'opera sua, che vuole che il Vangelo della salvezza sia portato a chi è ancora lontano. Il Signore vuole che le guide possano usare i loro doni nel servire il Signore con gioia, e tutto questo solo per la gloria sua. Il Signore vuole vedere anche te all'opera, usando le capacità, usando i doni, usando la saggezza per servire Lui. E ogni cosa che noi facciamo che sia fatta solo per la sua gloria, e rendere grazie al nostro Signore e Salvatore. Quando pensiamo a Mosè, che aveva paura di parlare al popolo per la sua balbuzie, è il Signore stesso che creò Mosè così come era, e lo usò grandemente per liberare il suo popolo e per guidare il suo popolo. Ha fatto delle grandi opere attraverso il Mosè, e lui all'inizio aveva paura di aprire la bocca, perché io non so parlare bene. Quante volte ci fermiamo anche noi nel primo inciampo che si trova davanti a noi, pensando che non siamo capaci, non riusciamo a fare quello che stiamo per fare. Che il Signore ci aiuti a comprendere qual è la sua volontà per ciascuno di noi, e che ciascuno di noi possa servire il Signore con un cuore pieno di gioia, con un cuore pieno di gratitudine, perché solo per la sua gloria. Amen. Signore, vogliamo ringraziare te, lodare te per questa opportunità che ancora oggi abbiamo, Signore, di servire te. Ringraziamo perché, Signore, ci esorti, Signore, affinché a ciascuno di noi, affinché partiamo con il piede giusto ogni giorno, Signore, con la preghiera. Abbiamo tanto bisogno di esercitare la preghiera, Signore, di partire, Signore, in ogni cosa, mettendo nelle Tue mani ogni situazione, Signore. Aiutaci a farlo tutti i giorni, Signore, aiutaci a camminare con Te ogni giorno e fare la Tua volontà, Signore, comprendere quanto è importante fare la nostra parte per la Tua gloria, per la Tua Chiesa, Signore. Così vogliamo ringraziarti e lodarti per esempio di Paolo, per esempio di Timoteo, e per l'esortazione che ci hai ricordato ancora oggi, Signore. Aiutaci a essere fedeli nel servire Te. E Ti ringraziamo e Ti lodiamo. Nel nome di Gesù. Amen.